La teosofia nel contesto interpretativo della seconda fase. Sempre stando alle indicazioni dell'amico Krinke, la seconda fase delle interpretazioni rosminiane ha inizio negli anni 50 dell'Ottocento ed è durata fino ai primi del Novecento. Questa fase è quella in cui si è definito Rosmini il cant italiano, ed è pure quella in cui egli è oggetto, come scrive Krinke, di riduzioni due volte. La prima in una interpretazione sistematico-pregiudiziale della sua filosofia, e la seconda attraverso il decreto del Sant'Uffizio. Questa seconda fase avrebbe il suo iniziatore in Bertrando Spaventa, il quale però non conosceva affatto la teosofia, per cui, per quanto si possa considerare fondamentale il suo contributo interpretativo del pensiero rosminiano, non può certo essere annoverato fra gli interpreti del capolavoro metafisico del Roveretano, come del resto avverrà per Giovanni Gentile, il quale non esiterà ad arginare proprio la teosofia. Ma riferiamo almeno due elementi fondamentali dello Spaventa e del Gentile, giusto per dare un'indicazione così sommaria. Secondo Bertrando Spaventa, che al pensiero di Rosmini si era accostato mentre il filosofo era ancora in vita, forse addirittura prima del 47, era fondamentale scoprire il significato della filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea, in modo particolare con Kant ed Hegel. E ricordiamo che vi è un testo dello Spaventa, la filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea. In tale contesto, il riferimento a Rosmini era irrinunciabile, ovviamente. Scrive Ottonello che per Spaventa il merito speculativo rosminiano sta tutto nel suo porre come primum il puro essere come assoluta indeterminazione. Mentre il limite radicale della speculazione di Rosmini sarebbe nello psicologismo che limiterebbe la pienezza e la radicalità del primum. Ma questo perché per Spaventa l'essere rosminiano è il primo conoscibile, anziché il primo pensabile. E ciò accade nella misura in cui la percezione intellettiva rosminiana è solo limitatamente e postulatoriamente unità sintetica originaria, in quanto per il suo residuo dualismo di ideale reale, ovvero di intelletto e senso, finisce col porre come risultato, pur senza nemmeno attuarlo, quell'unità sintetica che invece dovrebbe essere originaria. Questo è quello che sostiene Ottonello interpretando diciamo il pensiero dello Spaventa in relazione a Rosmini in un'opera che si chiama L'essere iniziale nell'ontologia di Rosmini. Il limite dell'interpretazione dello Spaventa, però, che emerge soprattutto in alcune opere molto importanti, come per esempio gli scritti filosofici e Logica e Metafisica, è da ricercarsi quasi esclusivamente proprio nella non considerazione della teosofia, come abbiamo già detto. E questo l'ha messo bene in luce anche la Raschini in un suo articolo del 66. E di conseguenza questo ci serviva solo per capire che autori di questa levatura, come appunto uno Spaventa, per quanto abbiano studiato Rosmini, non abbiano preso in considerazione quello che noi giudichiamo il capolavoro teoretico. Ma abbiamo detto anche di Giovanni Gentile. Giovanni Gentile si era accostato allo studio di Rosmini grazie a Iaia, di cui parleremo fra poco, mettendo a frutto le sue lezioni, pur senza porre la teosofia al centro delle sue indagini. Egli aveva iniziato, su invito dello stesso Iaia, a studiare il nuovo saggio, già a partire dal 1894. Ricordiamo che vi è una lettera di Iaia a Gentile, datata 1 settembre 1894, in cui appunto si esprime questo, cioè questa richiesta di Iaia, per cui si dice a Giovanni Gentile che si consiglia a lui uno studio, no? È proprio una richiesta ben sentita di considerare da vicino il nuovo saggio. Sviluppando quella tendenza particolare che porterà Gentile ad individuare in quell'opera i fondamenti esaustivi della speculazione rosminiana, noi possiamo dire che quasi per certo, quindi, Gentile ha cominciato a studiare Rosmini proprio perché Iaia lo aveva convinto in questa direzione. Egli vedeva, e questo è importante, in Gioberti il filosofo che avrebbe potuto portare a compimento il pensiero di Rosmini. Proprio marginalizzando la teosofia, a differenza di Iaia, come vedremo, che la considerò come l'apice teoretico del pensiero rosminiano. Questo limite fondamentale, già evidente nella tesi di laurea dal titolo Rosmini e Gioberti e dedicata a Iaia, lo porta ad asserire esplicitamente che la critica di Gioberti a Rosmini conserva ogni sua ragione anche contro la teosofia, la cui dottrina era stata già da lui intrinsecamente superata. Questo è quello che scrive Gentile nella sua tesi di laurea. Gentile quindi più che approfondire la relazione fondamentale Hegel-Rosmini, ritorna alla già nota relazione Kant-Rosmini. Tant'è che gli pare evidente l'individuazione dell'aspetto speculativo di ciò che definisce idealismo rosminiano nella gnoseologia piuttosto che nell'ontologia. Si tenga presente però che l'oggettivismo rosminiano, nella visione gentiliana, è ciò che sta alla base delle critiche fatte a Kant, le quali vengono giudicate errate da Gentile, poiché Kant non può essere considerato un soggettivista scettico come vorrebbe Rosmini. La relazione Kant-Rosmini andrebbe quindi ricercata nell'affermazione della nota dualità del pensare finito e del pensare infinito. L'interpretazione gentiliana poggia sulla convinzione che il cardine stesso della speculazione rosminiana sia collocabile nella teoria dell'intuito e quindi nell'essere ideale. Secondo Gentile, infatti, Rosmini, proprio nella problematizzazione dell'essere ideale, attraverso il problema dell'intuito, perde la sua migliore occasione per fondare in modo radicalmente speculativo il proprio pensiero, nella misura cioè in cui il senso speculativo dell'intuito, pur intravisto sotto altro profilo, attraverso l'essere iniziale che dell'intuito si pone come concetto, si smarrisce nel suo essere viziato dalla presupposizione dell'oggettività dell'essere. Oggettività posta anziché dedotta e nei termini di un oggettivismo classico precritico. Per una visione complessiva e puntuale dell'interpretazione gentiliana, comunque rimandiamo oltre che al citato studio di Ottonello anche all'opera di Michele Federico Sciacca, Gentile interprete del Rosmini, e anche ad Appunti sul primo Gentile, la genesi dell'attualismo di Del Noce. Procediamo quindi in questa seconda fase. Un autore che ha dedicato alcuni studi alla teosofia di Rosmini è stato Pagano Paganini. Pagano Paganini e le problematiche cosmologiche della teosofia. Pagano Paganini è autore di un curiosissimo saggio dal titolo Dello spazio, saggio cosmologico, un saggio uscito nel 1862, sostiene la teoria secondo cui lo spazio è un termine reale avente un proprio principio senziente che è centro di unità dell'universo materiale creato ed anche fondamento dei principi sensitivi differenziati dalla varietà dei loro termini. Egli in questo suo scritto non esita a citare Rosmini in più luoghi, e non solo dalla teosofia, ma anche dall'antropologia soprannaturale. Facciamo un esempio. Trattando del corpo, il quale abbraccia la sostanza e la quantità, egli pone la differenza fra soggetti dialettici e reali. E concentrandosi sul soggetto reale, non esita a scrivere che col Rosmini lo nominiamo principio corporeo e gli ascriviamo una natura spirituale per diverse evidenti ragioni. E anche passando a considerare lo spazio, egli scrive che Rosmini ha molte volte ripetuto, ed anche nella teosofia, che lo spazio è un termine extrasoggettivo del sentimento, ma noi crediamo che egli abbia inteso di parlare dello spazio per rispetto al principio razionale. A proposito del processo astrattivo della mente divina, infine si rifà direttamente a Rosmini citando molti passi fondamentali tratti dalla teosofia. Questo è un saggio molto breve che appunto vuole concentrarsi maggiormente sulle questioni cosmologiche, ma che dimostra ovviamente di essersi confrontato con la teosofia e con l'antropologia soprannaturale e quindi con due testi fondamentali della metafisica di Rosmini. Ma arriviamo ad un altro autore, Luis Ferri o Luigi Ferri, un italiano che aveva insegnato anche in Francia. Egli vede la teosofia come espressione di un idealismo relativo. Louis Ferri, autore di una corposa opera dal titolo Essai sull'histoire de la philosophie en Italie, dedica l'intero libro secondo del primo volume a Rosmini, ricostruendone la vita ed il pensiero, tenendo soprattutto conto dei primi quattro volumi della teosofia che fino ad allora erano stati pubblicati. Il Ferri, stando all'autorevole giudizio del Grai, di cui tra l'altro ho avuto l'opportunità di esaminarne l'esemplare e quindi ho potuto anche considerare i diversi segni grafici del Grai su questa edizione che lui possedeva e che aveva studiato proprio per strutturare quella famosa introduzione che ritroviamo nella edizione nazionale. Fornisce, secondo il Grai appunto, la prima e forse più ampia serena disamina del pensiero del Rosmini dopo la pubblicazione della teosofia e fra le più degne di riesame. L'interpretazione del Ferri mette in luce l'originalità della metafisica rosminiana, soprattutto per quanto concerne la distinzione e la sintesi delle tre forme dell'essere, le quali, descritte diffusamente nel contesto espositivo della cosmologia e della teologia naturale, risultano fondamentali per l'intero sviluppo della metafisica rosminiana. Il Ferri giudica la filosofia rosminiana come una sintesi di idealismo e realismo, in grado di superare tutte le speculazioni dei filosofi italiani precedenti. E non esita addirittura a definire Rosmini, per importanza e valore, un successore di Platone, Cartesio, Leibniz e Kant. L'interpretazione del pensiero metafisico rosminiano avanzata dal Ferri, però, non è immune da qualche difetto, certamente dovuto anche alla mancanza di conoscenza del libro sul reale, che chiarisce enormemente alcune questioni pur lasciandone aperte altre, come abbiamo avuto già modo di vedere. Egli infatti comprende che nella teosofia si fa strada una teoria che supera sia l'idealismo assoluto che il realismo puro, proprio in virtù della non identificazione dell'idea con la realtà, sicché il sistema metafisico rosminiano potrebbe essere definito una sorta di idealismo relativo. Tale affermazione, però, lungi dal chiarire in che senso l'idealità non sarebbe la realtà, conduce il Ferri a ritenere che il discorso teosofico rosminiano abbia il difetto di aver ridotto tutta la natura a sentimento, negando ad essa l'intelligibilità. L'errore interpretativo più evidente, però, almeno secondo il mio parere, è rappresentato dalla pretesa identificazione della dottrina newtoniana con quella rosminiana circa la concezione dello spazio come un sensorio divino, laddove il concetto di spazio, secondo Rosmini, non può essere assunto con un unico significato, ma ha diversi significati, come ovviamente è possibile vedere nei numeri della teosofia 557, 554, numeri dal 1448 al 49, nel numero 2113, nei numeri dal 2459 al 2465, nei numeri 2972 sino al 2974. Sono i numeri che indicano i paragrafi della teosofia con cui comunemente si cita il testo. Ma facciamo un passo successivo, arriviamo ad un altro autore, cioè Giuseppe Buroni. Giuseppe Buroni è il difensore della teosofia. Fu uno strenuo difensore anche delle dottrine rosminiane in genere, nel periodo critico degli attacchi dei neotomisti italiani, primo fra tutti il Cornoldi. Egli scrisse diverse opere particolarmente degne di nota, in cui mostra un certo gusto apologetico nei confronti della filosofia rosminiana, non privo però di quell'adeguata penetrazione teoretica che lo rendono in grado di evidenziare non solo le consonanze con il pensiero di San Tommaso, ma anche le novità della speculazione rosminiana. Per il Buroni, infatti, Rosmini fu l'iniziatore di un nuovo metodo ricco e sapiente di filosofare e si ardì chiamare il suo il sistema della verità. Una tal denominazione non ha nulla di pretenzioso o di orgoglioso, perché non altro significa che lo studio diligente di comporre insieme in bell'ordine gli elementi vari della verità, alla qual opera sono chiamati tutti i sapienti e la verità è comune patrimonio di tutti gli uomini. L'interpretazione della teosofia trova luogo in diversi scritti, il più noto dei quali senz'altro dell'essere e del conoscere, studi su Parmenide, Platone e Rosmini, uscito nel 1877. In cui tratta nel libro quinto diffusamente di alcune dottrine teosofiche rosminiane, concentrandosi sull'idea dell'opera maturata nella mente di Rosmini e analizzando le opposizioni e le controversie che il capolavoro rosminiano ha suscitato. Gran parte dell'interpretazione del Buroni, però, risente della necessità di mostrare l'accordo fra San Tommaso e Rosmini, un accordo che però non significa necessariamente identificazione. Trattando della nozione di essere, ad esempio, il Buroni scrive che l'ipsum esse in San Tommaso è sempre uno, lorché Rosmini scrisse nella teosofia «Non v'è che un solo essere assoluto per sé manifesto, ma ciò non toglie che ci sia un altro essere per sé manifesto relativamente». Questa espressione «un altro essere» non parmi da approvare, dice il Buroni. Invece è lo stesso essere che si indua. Pur riconoscendo quindi che la teosofia, tripartita in ontologia, teologia e cosmologia, costituisce unitamente all'ideologia tutta la scienza dell'essere, il Buroni intende la teosofia nell'accezione però più ristretta di teologia, tant'è che le considerazioni avanzate nello sviluppo della sua disamina rimandano sempre al soggetto teologico per eccellenza, cioè Dio, partendo dalla divisione della filosofia in regressiva e progressiva, così stabilita da Rosmini sulla scorta di Schelling. Il Buroni ritiene addirittura di poter distinguere una teosofia regressiva e una teosofia progressiva, chiamando la prima quella parte della scienza teosofica che costruisce la dimostrazione dell'esistenza di Dio e il suo primo concetto, e la seconda quella parte ulteriore che da quel primo e fondamentale concetto di Dio si avanza, per quanto all'umanamente è consentito a stendere una teorica sia della interna via e naturale della divinità e delle interne relazioni, sia delle relazioni estrinseche verso le creature. Il Buroni ebbe anche il merito di considerare il libro surreale, uno dei libri più complessi, come sappiamo, della teosofia, al quale dedicò uno studio comparso in appendice al suo libro dell'essere e del conoscere dal titolo Schizzo di cosmologia. In questo scritto, che non ha la pretesa di essere esaustivo, egli avverte immediatamente della necessità di uno studio approfondito sull'argomento, individuando nel forte volume, così ebbe a chiamarlo, un insieme di teorie innovative e profonde utili a comprendere la relazione fra l'idealità e la realità. In pratica è un po' una risposta, se così possiamo dire, al Ferri, che proprio in questo vedeva invece un punto debole. Il Buroni, nello schizzo, sceglie di trattare dello spazio solido, illimitato, termine dell'anima, e della concatenazione degli enti reali, dimostrando di conoscere molto bene il testo teosofico del reale, la cui breve trattazione in ogni caso mette in luce due fra le più considerevoli e degne di nota dottrine che Rosmini ha esposto nel suo pregevole e denso testo. La scelta, ad esempio, di trattare dello spazio solido illimitato, termine dell'anima, porta il Buroni a comprendere molto bene che il porre illimitato lo spazio non è lo stesso che porre illimitato l'universo corporeo. Anzi, questo è certamente limitato, come già osserva il Rosmini nel volume quinto della Teosofia. Diciamo in sintesi che l'interpretazione della teosofia avanzata dal Buroni si concentra sull'opera quasi interamente, riuscendo così nell'intento di mostrare le molte correlazioni fra l'opera stessa e le precedenti, soprattutto il nuovo saggio, forgiando in modo direi definitivo la tesi già sostenuta dal Pestalozza dell'unità del sistema filosofico rosminiano. Ovviamente nella interpretazione del Buroni noi abbiamo questa forte tensione all'apologia, cioè alla difesa del pensiero rosminiano, ma è il clima in cui questo sentore si sviluppa che porta ovviamente l'autore a comportarsi di conseguenza. Arriviamo a Donato Iaia. Donato Iaia è l'interpretazione hegeliana della teosofia. Donato Iaia, l'abbiamo accennato prima, ma così trattando brevissimamente di Gentile, diciamo subito che egli, come formazione scolastica giovanile, ebbe una formazione molto vicino allo spiritualismo cattolico. Donato Iaia è da considerarsi uno degli interpreti più interessanti di questa seconda fase, un interprete critico, certo, ma decisamente penetrante, le cui teorie dovrebbero essere oggetto, a mio giudizio, di uno studio approfondito. Donato Iaia contribuì a valorizzare la teosofia di Rosmini in un contesto culturale in cui era assolutamente prevalente, fin anche onnivora, l'attenzione al nuovo saggio, certo più facile da interpretare in direzione di una conferma della tradizione italiana dello gnoseologismo moderno, cioè di un paradigma filosofico segnato dalla centralità del rapporto conoscitivo tra soggetto e oggetto. Questo è quello che Giulio Nocerino riferiva dell'interpretazione dello Iaia in un articolo dal titolo Forma e concretezza nell'ontologia rosminiana, apparso un volume collettaneo dal titolo Antonio Rosmini, Verità, ragione e fede, attualità di un pensatore, durante il convegno sacrense. Nel 1878 Iaia aveva pubblicato un volume dal titolo Studio critico sulle categorie e forme dell'essere a Rosmini, in cui analizzava il cuore pulsante del capolavoro rosminiano, cioè il nuovo essere teosofico, come era solito definirlo, al fine di risolvere teoreticamente il problema più assillante della filosofia stessa, ossia pensare l'essere. Iaia non esita a scrivere che il Rosmini, sin dalle prime pagine della teosofia, ci fa sapere che intendimento di quest'opera è di dimostrare doverci essere un oggetto che contiene effettivamente in sé l'università delle cose, e come questo oggetto non è l'idea che splende alle menti umane e molto meno l'idea assoluta che promise Giorgio Hegel, nemico d'ogni immediatezza, per via d'un mediato raziocinio, al quale oggetto non conviene altro nome che quel medesimo che gli impose il cristianesimo, che lo fece conoscere all'uomo, che per natura ignora il verbo di Dio. Lo scopo della ricerca del Rosmini qui è chiaro: giungere all'oggetto, cioè all'assoluto oggetto, all'oggetto senza il soggetto, e dal quale il soggetto stia come l'armatura di una fabbrica, la quale armatura, benché necessaria a costruirla, non c'è, però il principio o meno ma parte. Stando all'interpretazione dello Iaia, i modi dell'essere esposti da Rosmini non sarebbero altro che l'attualità stessa esprimente il come della determinazione, la quale risulta astratta totalmente dall'essere iniziale, che rappresenta la massima indeterminazione. Secondo l'interpretazione dello Iaia, le forme dell'essere che rappresentano lo scopo stesso dell'ontologia appartengono all'essere in virtù della sua stessa natura, sicché la grande fatica ed in ultima istanza il compito stesso dell'ontologia rosminiana consisterà nel tentare una dimostrazione a priori della molteplicità dell'essere. L'ontologia rosminiana è per lo Iaia assolutamente dinamica, ma lo è in quanto dialettica, perché l'essere teosofico rosminiano è dialettico, visto che è fondativo delle forme dell'essere. Certamente qui Iaia è vittima, per dir così, del modo di intendere la dialettica secondo i canoni dell'idealismo italiano, per cui l'intera speculazione rosminiana sembrerebbe ridursi al noto concetto idealistico del conoscere assoluto, o se si preferisce di una metafisica del conoscere. È ovvio che una riduzione di questo tipo comporta anche un fraintendimento del metodo rosminiano, tant'è che Rosmini non intende dedurre aprioristicamente la molteplicità degli enti dell'essere stesso, ma egli, come afferma chiaramente Giulio Nocerino, pur dovendo considerare l'osservazione filosofica della realtà come un passaggio indispensabile della riflessione ontologica, cerca di risalire alla ragion d'essere metafisica del reale stesso e lo trova nella unitrinità dell'essere, origine al contempo dell'unità e della molteplicità, dell'identità e della differenza. Iaia afferma che l'essere del Rosmini vive nelle sue forme, è possibilità di essere determinato, determinazione e la loro unità, che è il determinarsi, quindi non pura quiete, ma quiete che è moto, non è semplicemente ma diviene, però il divenire che è essere, essere che è diviene, cioè che divenire. Tal è il divenire del Rosmini, tal è l'hegeliano, tal è il divenire che resterà nella scienza, finché si vorrà salire alle scaturigine prime dell'essere e del sapere. Secondo Iaia, la sommità raggiunta dalla teosofia è da ricercare nell'essere ontologico, perché difatti ciò consuona col proposito manifesto senza riserva del Rosmini di tentare una dimostrazione a priori di tutte le possibili determinazioni dell'essere, niuna eccettuata, primitive e secondarie, cercando queste in quelle e quelle nel seno stesso dell'essere, siccome per sua natura, perché altrimenti la dimostrazione non si potrebbe dire a priori. Se dunque l'essere dell'ideologia acquisiva tutte le sue determinazioni esternamente, dal di fuori, dalla sensazione, nella speculazione teosofica, al contrario, per mezzo di un procedimento a priori, tutte le determinazioni ontologiche risulterebbero guadagnate dall'interno, dall'essere stesso. Fra i punti critici rilevati dallo Iaia nella teosofia, come si nota soprattutto negli ultimi due capitoli del suo studio, due risultano particolarmente significativi e perfettamente correlati. Il primo, quello che potremmo definire dialettico-ontologico, e il secondo, quello che potremmo definire ontologico-dialettico. In entrambi si constata l'irrimediabile presenza di un background hegeliano che piega l'intera interpretazione della teosofia, come ebbe ad esprimersi Ottonello, che aveva costituito per lo Iaia il fecondissimo fuoco della speculazione rosminiana, in una direzione critica e problematica. Come si è già accennato, il concetto di dialettica in Rosmini è diverso da quello di Hegel, seguito qui dallo Iaia, per cui l'affermazione di quest'ultimo, secondo la quale la dialettica rosminiana non sarebbe quella dell'essere che ci trascende, ma quella della mente, cioè del principio soggettivo immanente, mostra quel riduzionismo tipico alla Hegel di coincidenza fra essere e pensiero, che comporta sia l'impossibilità di superare l'orizzonte della relazione gnoseologica, che l'incapacità di pensare il rapporto fra soggetto e oggetto diversamente da una relazione conoscitiva. L'analisi condotta sulle forme dell'essere, in ultima istanza, si sviluppa a partire da un presupposto hegeliano che non riesce a ridare il significato autentico di quelle forme nell'accezione rosminiana, tant'è che la relazione stessa fra le tre forme viene espressa per mezzo di una dialettica oppositiva dove il soggetto si oppone all'oggetto e il morale, ridotto a puro termine conciliativo dei primi due, non sembra più avere alcun elemento in grado di determinare la portata, il valore e tutte le specificità che Rosmini gli riserva, come quando lo Iaia afferma esplicitamente che la forma morale non è per Rosmini che la identità delle due precedenti. Il filosofo italiano si domanda, dopo aver esposto le forme del nuovo essere teosofico, come ha fatto Rosmini a sollevarsi insino a quelle forme dell'essere così come le ha stabilite? Come nascono nella sua mente? La disamina avanzata dallo Iaia evidenzierebbe come Rosmini non sia giunto a determinare la soluzione del problema teosofico per eccellenza, ossia non sia riuscito a spiegare come l'essere, che si dà come uno, debba aprioristicamente mostrare la sua stessa molteplicità, che equivale a dire che l'uomo deve poter assistere all'essere, che in se stesso si moltiplica, pur rimanendo essere, quindi uno. Qui si evidenzia l'altro aspetto problematico dell'interpretazione dello Iaia, in quanto interpreta ciò che ha definito nuovo essere teosofico rosminiano in senso dialettico alla Hegel. Nocerino ha messo a nudo in maniera molto chiara, secondo mio parere, tale errore interpretativo commesso dal filosofo italiano, scrivendo che la confusione, cioè l'identificazione della molteplicità originaria dell'essere rosminiano con l'idea hegeliana di un essere, che avendo in sé la differenza come scissione, cioè come Trennung, che Iaia traduce con squarcio, ed Entzweiung, che Iaia rende con induamento, diviene in un processo continuo di ricomposizione dello squarcio che lo segna dal principio. Per questo Iaia può scrivere che Rosmini crede, ma in realtà egli non è niente affatto giunto all'essere, che è veramente svestito da ogni determinazione, perché quel suo essere o lo consideriamo così come ci è dato nell'intuito, ed allora, non essendo mai in se stesso e non potendolo noi concepire se non almeno in una delle sue forme, ha la terminazione di questa forma e non è il massimamente indeterminato, ovvero lo consideriamo quale la riflessione, l'astrazione posteriore lo riduce, cioè in tale stato di semplicità da non ammettere discorso nella mente, nella lingua, da parere un bel nulla. E allora, codesto essere, ha di contro e fuori di sé la mente che compie tutto questo lavoro di astrazione. Sia la mente che l'essere sono essere, ma in modo differente. Per cui, secondo Iaia, Rosmini offrirebbe una doppia inizialità, in quanto, incominciando dall'essere, che è là, e dalla mente, che è qua, e che lo contempla, incomincia dalla differenza dell'essere, ossia dall'essere come molteplice di fatto. Ora, il problema chiede qualche cosa di più, qualche cosa di più alto addirittura, dice. Chiede non il fatto, ma la spiegazione del fatto. Gli sviluppi particolarmente interessanti e ricchi di suggestioni offerti dalla critica dello Iaia, culminanti nell'affermazione della mancanza di compimento del nuovo essere teosofico rosminiano, aprono la strada alle più disparate prospettive con cui si possono evidenziare i problemi lasciati aperti dalla teosofia, con il limite però, già evidenziato, di leggere troppo hegelianamente l'opera in questione. Qui possiamo per intanto limitarci a concludere con le parole critiche dello stesso Iaia, il quale non esita a dire che Rosmini dice che il pensiero nostro, finché non arriva alla teosofia, si muove in linea diritta, ma giunto alla teosofia si muove in circolo. Il vero è che la vita dell'essere non è che circolo e la linea diritta deve essergli dentro come elemento suo integrante, e non rimanendogli fuori, perché il circolo è tutto e nulla può avere fuori di sé. I due processi del Rosmini non sono i veri, perché spezzano arbitrariamente l'essere e non lo mostrano compiuto. Il bisogno e il compimento dell'essere teosofico rosminiano è nei due processi, come sono stati da noi accennati, e che sono il compendio dell'idealismo assoluto hegeliano.